i versi centrali in ordine al tema, al motif, alla proposta che faccio, cioè sulla ricerca dell'infinito. Qualunque cosa tu dica o faccia, c'è un grido dentro, non è per questo, non è per questo. Sul viso c'è un solco per dove scorre il pianto, ma l'occhio inaridisce se guarda. Sono tre versi che si ripetono, segnati da grandi spazi grafici che dovremmo anche comunque trasformare in grandi spazi di silenzio, perché lette così come faccio queste sequenze perdono del loro fascino stregato e umano e anche profetico. Se però considerate che ci sono parole che nascono dal silenzio come queste e che si riflettono nei nostri cuori, mentre le infinite parole che usiamo ogni giorno, certo, non nascono dal silenzio, nascono dalla fretta, dalla distrazione, dalla chiacchiera, certo, o comunque il silenzio che può essere anche il silenzio di Giovanni della Croce, il silenzio poi di Teresa d'Avila, di Teresa di Gesù, certo, come una premessa interiore per cogliere fino in fondo una dimensione nascosta della vita che però è la più importante se riteniamo che vivere significa soprattutto vivere insieme agli altri e vivere per gli altri in questo cammino fatto insieme che solo dà un senso alla vita, vero? Come Don Giussani ha sempre detto, anche parlando di un passante che potremmo incontrare un giorno e che magari senza dir nulla ci chiede aiuto, ed ecco la scelta, se capire o no il silenzio che parla, oppure se negarlo travolti noi, dalla nostra fretta e soprattutto dalle nostre abitudini. Poi, ecco, e passo all'ultima parte, c'è un cumulo nel cuore e non si osa levarlo perché si teme il getto del sangue. Qualche immagine poi in cui certo l'enigma della vita, il mistero profondo della vita rinasce straziante con versi che sono terribili e dolorosi ma che colgono anche il senso vivo, attuale, direi, della vita di ogni giorno. La solitudine è vita, certo, ma un nodo scorsoio agli altri ti impicca. Parole queste che dovremmo leggere e anche dire con timore e tremore, come chiedeva Kierkegaard, perché qui c'è tutto un trattato di sociologia, di psicologia e anche di teologia, no? Questa disperata condizione di solitudine che ci toglie ogni speranza, cioè che uccide i germogli della speranza. Ecco, infine, l'angoscia che viene segnata dalla fede, certo, l'angoscia che resta comunque la radice creatrice, cioè la sorgente delle poesie che fanno parte dei canti dell'infermità, che hanno accenti, che hanno ombre, luci, a volte forse per me almeno ancora più sconvolgenti che non quelle che possiamo ritrovare nelle poesie prima della conversione. Sentite intanto, mi avvio alla conclusione, il preludio ai canti dell'infermità. Vi ricordate quello dei canti anonimi, vero? sensori spegnendo il fuor senza te dentro, tutto finisce in cupa nebbia spento. Orrore disperato, Gesù mio, trovarsi in sin d'aver cantato l'io, cioè cantato soltanto la sua soggettività, i suoi desideri, i suoi orizzonti di senso, perdendo comunque, riconoscendo molto tardi quelli che erano invece gli orizzonti più profondi e radicali della sua vita, cioè quella che è giunta poi al sacerdozio. Sei poeta salir, ma non qual santo, perdere di tuo amore anche un sol punto, da me togli ogni vena di canto, senza più dir della tua voce assunto. E allora ascoltiamo questa poesia straordinaria che nasce da un'angoscia certo intensa e profonda, e concludo con questo, dall'angoscia paolina comunque, dall'angoscia di Teresa d'Avila, dall'angoscia che in parte è quella che Dio mio, perché mi hai abbandonato, ha riepilogato per ogni forma di sofferenza, per il destino a volte assoluto di angoscia o di disperazione che coglie i nostri cuori. E allora, solo calcare il torchio, con me non era nessuno, calcarono su me tutti, inebriato quasi, spreco di sangue in una rossa follia. Solo il torchio calcai, liquido amore profuso in estremo furore. Calcai il torchio solo, sono versi quasi febbrili, no? Divorati da un amore che non è più quello del genere umano, certo, da un amore che solo sanno vivere mistici, queste figure straordinarie che certo colgono dell'umanità anche gli abissi, le voragini segrete nascoste. Allora, calcare il torchio solo, solo a torchiare, solo a spremere il sangue mio, tutto il mio sangue sparso, tutto in me già arso dall'immacolato cuore di Maria, invisibile ardore qua giù, l'incomprensibile amore del Padre, Gesù, 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 San Clemente, 23 novembre 1956. Grazie.
Invito a raccogliere qualche pensiero per fare due o tre domande ai nostri ospiti, ma volevo intanto anche di questo pensiero, per cogliere l'occasione che abbiamo sentito un modo, un metodo per leggere, per stare di fronte a un'esperienza di un uomo, così come la poesia la racconta, e anche dentro una capacità di leggerla, perché non sempre quando c'è un oggetto siamo capaci di rapportarci con esso. E in attesa di qualche vostro spunto, volevo chiedere a Borgna, a Peluso, mi ha colpito questa frase di Pasolini che è stata messa nell'invito, che parla di una permanenza di Rebola nella storia, in un suo apparente, diciamo, andarsene da essa, non quasi trovare una salvezza fuori. Mi ha colpito in questo senso gli accenni che avete fatto in maniera diversa sul percorrere, cioè Rebola come un cammino percorso fino in fondo, mi sembra che sia questo esempio, perché la vita può essere vissuta o consumata. Per viverla occorre che la si rifaccia tutta attraverso il dramma del rapporto con le cose. E lui c'è stato fino in fondo di fronte alle cose, fino nell'incapacità di dominarle, come il limite, come la morte, come il dolore. E dunque c'è come un possesso nuovo. Mi ha colpito infatti Giussani che cita: Rebola va a morire da re, padrone di se stesso, nascendo a un regno. Insomma, la questione della vita si gioca in questi due poli. Volevo che ritornaste con uno spunto, magari attraverso ancora un brano che vi ha colpito su questo tema, di come non sia un togliersi questo tema, questo fatto di stare alla vita e anche stare al sacrificio che essa chiede, non sia un togliersi, ma sia entrare in un possesso più profondo.
Sentiamo prima il critico letterario.
Un fiume di c'è un verso di Coderre del 1908 che probabilmente conosceva Rebola, che diceva: Signore, mi hai liberato dai libri e dalle idee, dagli idoli e dai loro preti. E poi in un altro canto dei Cinque Odi, Claudel dice: fa che in mezzo agli uomini io sia come una figura senza volto, e la mia parola su loro senza suono alcuno, come un seminatore di silenzio. E poi va avanti dicendo proprio che questa parola come farà a diventare nel tuo cuore se non gli lasci posto, se non gli prepari una dimora. E va avanti, ma è sempre una bellezza. Ecco, mi sembra che la forza della citazione di Pasolini, quasi al di là di quel che potesse intendere, è che tutto il dramma, ed è quello che incapisce Raboni. Cioè Raboni dice: perché è più grande quasi di un mortale Rebola? Perché Rebola sta sempre nella storia, permane nella storia. E il suo permanere nella storia è non fare mai fuori quello che lui si definisce il dramma della modernità, cioè la lacerazione di una vita, potremmo dire, senza senso. Quindi non è mai anche il tempo della conversione, il tempo del silenzio e dell'obbedienza, il tempo che Rebola definisce, dice: Dio mi tolse il dono della parola in pubblico, l'episodio che raccontavo, come già da tempo quello dello scrivere, e me lo concesse soltanto nella carità e nell'insegnamento, per quel tanto che la mia miseria faceva sulla sua via. Cioè, questo permanere nella storia è dentro, potremmo dire, la totalità della propria persona, di Rebola. E quindi, e qui, questa intuizione di Raboni, tramata dalla citazione di Pasolini, che lui commenta Raboni nel 62, è qui la forza di Rebola, cioè questo permanere nella storia, cioè permanere non perché interviene pubblicamente o continua a scrivere, no, anzi è un tempo di silenzio, ma permane quello che è il dramma dell'uomo del nostro tempo, cioè permane in questa perenne domanda. Infatti c'è un commento che fa il fratello che dice che non è che Rebola trovò Dio, ma continuò a cercarlo. Ma allora, cioè questo perenne tendere, è questa poesia, che è la più grande poesia religiosa del Novecento, l'Immagine Tesa, che lui scrive 9 anni prima dell'effettiva conversione. E c'è già dentro tutto, cioè c'è già dentro questo assommarsi, che è un po' spagnolesco, del mistero nella vita dell'uomo, di quest'uomo che attende e che non aspetta nessuno. Quindi, adesso non vorrei essere confuso, ma il valore della storia di Rebola rimane fino all'ultimo essenziale. Cioè, c'è un respiro anche quando fai i lavori più umili, con i Rosmignani a Domodossola o Stresa, o quando scrive delle poesiole per circostanze, che alcune sono quasi semplici. C'è una profondità del respiro di giudizio che è quella che commuoveva Montale. Cioè Montale chiese a Contini, quando diventeranno amici: io voglio incontrarlo, e andrò con la famosa Musca, Tanzilla, come si chiama, Zot, Drusa Tanzini. Cioè c'è questa percezione di questo bisbiglio del mistero, che è un'immagine poi biblica, del libro dei re, di Elia, che sente che Dio non è nel vento, non è nel fuoco, non è, però la presenza di Dio che incombe nella vita dell'uomo. E questa è proprio la statura di Rebola.